Bentornati su Genitori in Onda, io sono Carlo Evangelista, titolo dell'episodio di oggi, il numero 42, Dai figli non si divorzia. Ne parliamo con la professoressa Anna Oliverio Ferraris, già docente di psicologia dello sviluppo all'Università La Sapienza di Roma, psicologa, scrittrice e psicoterapeuta, è autrice di saggi, articoli scientifici e testi scolastici. Buonasera professoressa e grazie di essere qui oggi con noi.
Buonasera a lei, mi fa piacere essere di nuovo qui da lei.
Il titolo dell'episodio di oggi, Dai figli non si divorzia, è stato mutuato dal titolo di un suo libro che si intitola appunto Dai figli non si divorzia. Perché professoressa è così importante non divorziare dai figli?
Ma guardi, quel libro si basa su 50 storie di figli ormai adulti che parlano del divorzio dei loro genitori. È un libro che in prima edizione era uscito nel 2005 e che evidenzia come, diciamo, non tutti i genitori che divorziano sanno gestire il loro divorzio. Insomma, quando sono in grado di gestirlo e di rimanere genitori, anche se non sono più una coppia, le cose vanno abbastanza bene, perché nessun figlio in realtà, a meno che non siano successi dei casi clamorosi, violenze e così via, però in genere nessun figlio vuole separarsi dai genitori, da un genitore, oppure avere un genitore debole che magari vede soltanto due volte al mese, soltanto di domenica per andare al parco e basta, oppure un genitore che viene spesso criticato dall'altro genitore, dai parenti e così via. Avere un genitore debole e indegno è una cosa che fa male ad un bambino, perché i figli si identificano nei loro genitori e quindi questa visione così negativa poi si riflette anche su di loro. Poi naturalmente quando la conflittualità è molto forte sono indotti a prendere la parte dell'uno o dell'altro, e questo poi può avere delle conseguenze nel tempo. Poi si sentono in colpa per aver trascurato il genitore, crescendo possono capire tante cose che quando erano più piccoli non capivano, e quindi avere l'impressione di aver maltrattato un genitore. Ma sono tante le questioni. Oppure appunto convincersi che la vita in coppia non può funzionare. Ecco, questo è un altro esito negativo. Quando invece i genitori riescono a gestire la loro separazione e il loro divorzio, i figli capiscono che no, a volte non si può andare d'accordo, che forse è meglio separarsi, ma che comunque se poi uno nella vita trova una persona con cui riesce a mettere su famiglia, si può sempre fare, anche se ai genitori la cosa non è riuscita perfettamente.
Ci sono degli studi che appunto hanno studiato i possibili effetti negativi sui figli derivanti dalla privazione sostanziale della presenza di una delle due figure fondamentali, paterna e materna, nei termini che ci ha spiegato nell'episodio che abbiamo realizzato un po' di tempo fa.
Sì, studi clinici ce ne sono tanti già dei vari decenni fa. Poi però hanno fatto degli studi statistici su grossi campioni a livello internazionale, e già ce n'è uno del 2012 dove hanno esaminato appunto il rapporto genitori e figli in diverse nazioni, compresa anche l'Italia, nazioni per lo più occidentali. Poi ce n'è un altro del 2014 e poi ce ne sono altri anche più recenti. Allora, tutti questi studi statistici su vasti campioni che cosa dimostrano? Dimostrano che se i figli possono avere accesso dopo la separazione e il divorzio dei loro genitori ad entrambi, diciamo per tempi ragionevoli naturalmente, l'ideale sarebbe 50-50%, però poi nella vita reale non sempre si riesce, perché i ragazzi vanno a scuola, perché hanno gli amici in un certo quartiere, perché magari uno dei due genitori lavora in un'altra città e così via. Però l'idea è quella di avvicinarsi a questo 50-50%. Insomma, poi le cose magari cambiano anche nel corso del tempo, cioè man mano che i figli crescono, che passano dall'infanzia all'adolescenza, così via. Quindi anche questo tempo con uno e con l'altro può mutare. Bene, allora questi figli sono molto più soddisfatti. Sono molto più soddisfatti, anche hanno meno problemi, sono meno ansiosi, meno nevrotici, anche meno dediti alla droga, all'alcol e così via, di quanto non succeda invece a quei figli che hanno vissuto la conflittualità dei genitori e che non sono riusciti a passare un tempo sufficiente con entrambi, cioè sono sempre stati con uno, ma molto poco con l'altro, e quindi non sono riusciti a sviluppare una relazione, diciamo, gratificante con l'altro genitore, conoscerlo, parlargli, confidarsi, avere anche una guida, insomma, per quanto riguarda tanti aspetti della vita, compreso lo studio, compresi gli hobby, lo sport e così via, insomma. Quindi ormai la maggior parte delle persone che si occupano di queste problematiche sanno che bisogna favorire il rapporto con entrambi i genitori. Se ci sono dei problemi nell'ambito della coppia, bisognerebbe cercare di risolverli. E c'è anche la figura del mediatore familiare oggi, che è una persona, un professionista, che per un certo periodo di tempo, quando la coppia, diciamo, è molto tesa e rischia di danneggiare i figli, perché magari si fa la guerra attraverso i figli, a volte si fanno la guerra attraverso i figli per questioni economiche, per decisioni appunto di vita, tipo la scuola, tipo le vacanze, tutte le spese che si devono fare. E allora una terza persona può essere di aiuto, aiuta a prendere le decisioni giuste per i figli, perché bisogna che l'ottica sia quella. Chi rischia di essere molto danneggiato sono appunto i figli, se la situazione è sempre conflittuale, se non c'è una giusta distribuzione del tempo. Poi naturalmente ci sono anche persone che hanno dei problemi loro, ecco, e quindi è l'occasione per fare un po' una psicoterapia, rivedere alcune posizioni, alcune problematiche che magari risalgono all'infanzia. E gli strumenti ci sono. Il fatto è che spesso, diciamo, non tutti i magistrati, non tutti i giudici, avvocati sono preparati per guardare il problema con l'ottica dei figli, guardano con l'ottica degli adulti, dei due genitori, insomma, cercando magari di far vincere il loro cliente sull'altro, così via, di fargli avere più soldi, più tempo, eccetera, e magari si dimenticano invece del bambino, che ha tutte altre esigenze. Quindi una maggiore preparazione in ambito psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza è indispensabile per chi poi fa questo tipo di lavoro, per chi si occupa degli aspetti legali anche, non soltanto gli psicologi.
E è emerso in più episodi questa necessità, famoso concetto della bigenitorialità, non sia solo un concetto formale ma sia un concetto sostanziale. Infatti è emerso che i tempi da trascorrere con ciascuno dei due genitori non dovrebbero essere inferiori almeno ad un terzo e non superiori ai due terzi.
Almeno un 30%.
E la cosa curiosa è che esiste anche una legislazione che dal 2006 è modificata negli anni successivi, ma sostanzialmente è rimasta invariata, ha posto come elemento fondamentale il bambino. Cioè, ora si parla sempre più spesso, anche con l'ultima riforma Cartabia, dei diritti del bambino. È diventato un vero e proprio soggetto. È stata prevista nell'ambito della riforma Cartabia addirittura la figura dell'avvocato del minore, del curatore speciale del minore. Quindi, almeno a livello legislativo, c'è stato un passo in avanti nella direzione che era già stata tracciata dagli studi che lei citava. penso che il gap da colmare sia soprattutto appunto nel modo di pensare dei protagonisti di questa vicenda, che poi sostanzialmente sono i genitori, poi quando i genitori vanno in un contenzioso giudiziario, tutte le figure che operano all'interno del contenzioso giudiziario. Anche in Italia ci sono stati degli studi in tal senso, ho letto.
Ma nel mio libro su quei 50 casi, su quelle storie, emerge chiarissimo la necessità del figlio di avere rapporti con entrambi. Altrimenti si crea una mancanza di comunicazione. Ecco, nel tempo poi va avanti questa difficoltà di comunicare poi con un genitore che uno vede poche volte, con cui non può condividere la quotidianità, il che può essere poi anche doloroso. Mi ricordo di una donna giovane che diceva: mio padre veniva a tutti i miei compleanni, però io facevo finta di non vederlo. Poi però quando è morta mi sono sentita veramente in colpa per non avergli detto che in realtà io gli volevo bene e l'avrei perdonato. La cosa può andare avanti nel tempo, non è solo nel presente, poi bisogna pensare anche poi ai rapporti futuri.
Siamo il risultato delle nostre esperienze di vita, quindi come diceva lei all'inizio, spiegava che questi figli possono sviluppare dei pensieri contrari a una famiglia sulla base delle esperienze che hanno vissuto.
Sono alcuni che dicono: no, io non ho fiducia, credo che non mi sposerò mai. Cioè, ho visto come sono andate le cose dai miei genitori, che hanno continuato a farsi la guerra anche dopo, perché la separazione e il divorzio dovrebbe porre fine alle conflittualità. Invece poi molte volte non è così. Poi ci sono altri che dicono: i miei genitori hanno fatto bene a separarsi perché poi si sono uniti con altre persone, hanno trovato la persona giusta con cui andare d'accordo. Quindi, capito, le cose possono evolvere in maniera molto diversa. Leggevo ieri sul giornale che il presidente francese Macron si è accorto che una famiglia su quattro è monogenitoriale in Francia e quindi vorrebbe convincere la maggior parte sono donne quelle che si occupano dei figli, insomma, il genitore unico è la madre, e lui dice che bisognerebbe obbligare o comunque convincere i padri a occuparsi di più, perché succede anche questo, che alcuni padri quando poi si separano, visto che non si riesce a trovare un accordo, oppure perché è più comodo, se ne vanno, spariscono, non mandano i soldi a casa e così via. Quindi c'è anche questo aspetto.
Un altro elemento che è emerso negli episodi precedenti è il fattore tempo, cioè quando c'è una dinamica che vede un genitore per vari motivi lontano dai figli, contro la volontà del genitore ovviamente, perché se genitore abbandonico, allora siamo su tutto un altro livello. Ma quando invece il genitore vorrebbe continuare a fare il genitore anche dopo la separazione, successivamente il divorzio, ma viene impedito, è emerso che il fattore tempo è determinante. Quello che mi ha colpito è leggere che molti genitori, dopo varie battaglie legali, dopo anni di sofferenza, certe volte abbandonano. Vedo anche dei genitori che ci hanno provato fino alla fine, ma poi per vari motivi abbandonano. Quindi magari alla fine del percorso ci sono dei genitori che hanno abbandonato sin dall'inizio per propria volontà, ma ci sono anche dei genitori che per vari motivi poi a un certo punto non ce l'hanno fatta più e hanno abbandonato. Quindi penso che più si diffonde questa cultura della bigenitorialità, cioè più si assimila la necessità che siano entrambe presenti la figura materna e paterna anche dopo la separazione dei figli, perché ce lo dice la scienza con numerosi studi scientifici, meglio sarà non soltanto per i protagonisti di queste vicende, ma un po' in generale per tutta la collettività, perché un altro elemento che è emerso è il fatto che sta diventando quasi un problema di salute pubblica, perché comunque lo sviluppo di queste patologie, soprattutto in un ambito come quello separativo, è sempre in espansione, almeno nel nostro paese, perché la percentuale delle separazioni è in continuo aumento, quindi forse andrebbe gestita in un altro modo, avendo riguardo agli studi scientifici che ci spiegava prima, sono copiosi, il riferimento agli studi scientifici che sono stati fatti all'estero. peraltro su realtà familiari, almeno nel mondo occidentale, che penso, mi corregga se sbaglio, ma penso siano abbastanza similari.
Abbastanza simili, sì. Che tutti gli operatori, diciamo, avvocati, giudici, appunto, psicologi, eccetera, siano preparati, ecco, a capire quali possono essere le problematiche dei figli e cercare di favorire un'intesa tra i due, che non sono più coppia, però continuano ad essere invece genitori, continuano ad essere genitori, il loro ruolo continua. E allora, se non trovano una soluzione tra di loro, ci sono i mediatori familiari, ci sono gli psicologi, che per un certo periodo possono aiutare, ma io l'ho fatto tante volte con coppie separate, che vengono da me a chiedere come comportarsi con i figli, hanno delle posizioni, diciamo, un po' diverse, e poi alla fine riescono a mediare. Se tu gli fai capire di che cosa ha bisogno il figlio in quel momento, a quell'età, diciamo, per poter crescere serenamente, non doversi portare dentro sempre questo magone dei genitori che sono uno contro l'altro, perché poi è logorante, può essere molto logorante per i figli questa cosa. A volte si sentono loro in colpa, perché magari quando vanno dal genitore numero due e tornano a casa, gli viene fatto tutto una specie di interrogatorio e così via, lo coinvolgono nelle loro problematiche, loro problematiche di ex coppia, cosa molto negativa. Quindi avere una serie di indicazioni su come comportarsi è molto importante. Quindi va diffusa questa cultura, insomma. Ci sono gli strumenti, si sa come bisogna comportarsi. A volte ci sono anche i parenti che soffiano sul fuoco. Ecco, non è soltanto la coppia. Quindi capire anche in che contesto è inserito questo famiglia divisa, insomma, perché anche se divisa, per i figli continua a restare una famiglia, perché mi sa chi sono i genitori, appunto, anche se il genitore è separato, se vive da un'altra parte, però continua ad avere, diciamo, un'importanza, continua ad essere una presenza nella sua vita. Poi caso per caso, naturalmente, poi si risolvono queste cose. Bisogna essere disponibili a farsi aiutare. Io ricordo quando insegnavo all'università che per una decina d'anni ho insegnato anche agli studenti di legge, psicologia dell'età evolutiva. E questi studenti erano molto interessati, molto soddisfatti. Mi dicevano il linguaggio, sono due linguaggi completamente diversi, però possono integrarsi tra di loro ed è molto importante avere questa, diciamo, visione, queste ottiche diverse, insomma.
Anch'io ho maturato questa convinzione, cioè il diritto di famiglia chiede una interdisciplinarità che non ci si può fermare solo all'aspetto.
Legge. Cioè la legge è troppo fredda. Cioè, un bambino, diciamo, nei primi 3 anni di vita può avere un fortissimo attaccamento nei confronti di entrambi i genitori, e quindi interrompere questo attaccamento può creargli già dei problemi. Ma questo anche poi in seguito, naturalmente, anzi aumenta. Cioè, magari il bambino che è stato 8-10 anni insieme al padre e alla madre, diciamo, può soffrire moltissimo, anche perché vengono meno certe abitudini di vita. Non è soltanto la distanza, ma anche certe abitudini di vita.
Mi ricordo nell'episodio precedente ci spiegò proprio all'inizio dell'episodio, appunto, delle abitudini di vita che erano improvvisamente venute meno, e già quella era una fonte di malessere.
Se devono riadattarsi, allora vanno seguiti. Ecco, bisogna dargli un sostegno psicologico.
Grazie per queste parole, per questa spiegazione, e ancora una volta ribadiamo il concetto, appunto, del suo libro e di questo episodio, Dai figli non si divorzia. Grazie ancora, professoressa.
Bene, buonasera e buon lavoro.